tutti i funerali cristiani, questo per quanto riguarda il sacramento e la liturgia, e Don Ambrogio insieme a Don Gianluca invece il laicato, quindi è il tema un po' della nostra diocesi, preparazione anche al convegno che si deve fare in settembre, e quindi è un ulteriore approfondimento che lo Stato può fare attraverso gli esercizi spirituali. Quindi sarà un vero e proprio corso di teologia, quindi diranno i fondamenti. E Don Gianluca vi dirà che cosa afferma il codice di Gesù. A questo punto, dato che da sabato si inizia la novena di San Giuseppe e quindi il giorno prossimo io sarò impegnato alla novena di San Giuseppe, ho chiesto a Don Tarcisio di fare questi primi incontri e trattare il sacramento dell'unzione dei malati dal punto di vista canonico e anche il funerale, lo farà, sì?
Sì, sì.
Funerale. Poi dopo lascerò io la parte teologica e la parte liturgica. Vi lascio nelle mani del professore.
Mamma mia.
Buon lavoro.
Non lo so, no?
Grazie.
Buonasera. Ah sì? Ecco, come lo diceva il nostro parroco, sì. Come lo diceva il parroco, noi sentiremo qualcosa su unzione degli infermi, che è uno dei sette sacramenti che noi tutti conosciamo a livello della Santa Chiesa. E oggi vorrei soltanto fare una piccola introduzione sul diritto canonico, il diritto di se stesso, perché a volte qualcuno mi chiede, oppure chiede a Don Gianluca, ma che stai studiando, che stai facendo, come studi? E noi rispondiamo che stiamo facendo il diritto canonico, ma qualcuno di voi a volte non sa neanche cosa significa il diritto canonico. E per questo, velocemente, noi possiamo definire il diritto canonico come un insieme delle norme e delle disposizioni che riflettono e stabiliscono l'organizzazione giuridica della Chiesa Cattolica intera. Quindi la Chiesa, essendo una struttura, un insieme delle persone, ha pure lei bisogno di un diritto particolare, come anche i nostri paesi hanno bisogno sempre di un diritto, anche un piccolo raggruppamento delle persone hanno bisogno del diritto, delle leggi, per poter vedere su quale punto, come si deve regolare vivendo in quella società, in quel mondo. Al contrario delle leggi che noi abbiamo nei nostri paesi, nelle nostre nazioni, lo scopo del diritto canonico è definito dall'ultimo canone del codice di diritto canonico, la salvezza delle anime, la salus animarum. E quindi tutto quello che la Chiesa ha previsto facendo un suo diritto proprio, l'ha fatto in vista della salvezza delle anime. E prima del 1917 la Chiesa non aveva mai un codice, non aveva mai un insieme delle leggi messe insieme per poter programmare, per poter indicare ai fedeli cosa devono fare su questa o quell'altra materia. C'erano leggi un po' sparse, cioè un decreto che un papa poteva fare su una materia, un altro papa poteva fare un altro decreto senza neanche abolire il primo decreto. Quindi c'era un po' di confusione, se posso dire così. In che senso? Nel senso che, per esempio, nella disciplina di un sacramento, se c'è un papa che ha fatto un decreto su questo sacramento e viene un altro che fa un altro decreto, se un parroco si trova di fronte a una situazione complicata, non sa quale tipo di legge utilizzare. Normalmente quando si fa una legge, la seconda legge, se vuole sostituire quella prima, deve abolire la prima legge. Così quella prima non ha più effetti, non può più servire, ma si servirà, tutti si serviranno soltanto della nuova legge che sarà fatta. E quindi fino ad oggi noi possiamo sapere che la Santa Chiesa ha avuto soltanto due codici di diritto canonico. Il primo codice è quello del 1917, chiamato Pio Benedettino, così chiamato perché è stato voluto dal Papa Pio X e è stato promulgato dal suo successore, il Papa Benedetto XV. E quel primo codice aveva soltanto 5 libri. Il primo libro trattava delle norme generali. Nelle norme generali lì potevamo trovare le fonti del diritto canonico stesso. E il secondo libro trattava delle persone, e quando si parla delle persone, lo sappiamo anche molto bene che prima la Chiesa aveva una concezione piramidale, quindi si parteva dal Papa, vescovi, chierici, diciamo i sacerdoti, i diaconi, i ministri, perché c'era anche un ministero istituito a livello della Chiesa, anche se oggi è stato un po' semplificato, e poi dopo alla fine venivano i laici. Quindi è nel secondo libro che si trattava delle persone. Invece nel terzo libro si trattava delle cose. Qui tra le cose ci sono i sacramenti, il culto, il magistero e anche il patrimonio. I sacramenti sono sempre 7 da molti secoli, come lo sappiamo. Il culto si tratta delle celebrazioni, come abbiamo per esempio la Santa Messa, il culto ai santi e tutto questo. Il magistero si intende gli insegnamenti che ci viene dal Sommo Pontefice e anche l'insegnamento in generale a livello della Chiesa, cioè la predica, l'insegnamento delle scuole, la catechesi, tutto questo entrava in questo terzo libro. E poi anche il patrimonio, cioè i beni della Chiesa. E nel quarto libro invece lì si trattavano dei processi. Pure nella Chiesa noi facciamo i processi. Quindi quel libro, il quarto libro del vecchio codice, trattava dei processi. E invece il quinto trattava dei delitti e delle pene. Ma l'attuale codice, quello di 1983, è frutto del concilio Vaticano II, che ha voluto il Papa Giovanni XXIII come un aggiornamento, un cambiamento che la Chiesa poteva avere per adattarsi un po' alle realtà del nostro mondo attuale. E attraverso quel concilio è venuto soprattutto l'idea di poter riformulare ancora il codice di diritto canonico. E l'attuale codice che noi abbiamo ha 7 libri, cioè da 5 siamo passati a 7. Vi spiegherò piano piano. Nel primo libro noi abbiamo sempre le norme generali. Il primo libro sarà come la chiave per poter entrare in una casa, perché attraverso quel primo libro noi vediamo tutto quello che può permetterci di entrare anche nella materia del diritto canonico stesso. E il secondo libro tratta del popolo di Dio, cioè già il Concilio Vaticano II, noi lo sappiamo, ha cambiato la concezione di quelli che appartengono alla Santa Chiesa. Non siamo più una famiglia divisa in piccoli gruppi, ma formiamo un solo popolo, il popolo di Dio. Per questo il secondo libro porta anche questo nome, il popolo di Dio. E in questo secondo libro Noi vedremo, non vedremo con voi perché non siete facendo una specializzazione in diritto canonico, ma noi dobbiamo sapere che in questo secondo libro noi vediamo come è organizzata la gerarchia della Santa Chiesa. Si tratta dei vescovi, diciamo del Papa, come il Papa esercita il suo munus, la sua funzione. Si tratta dei vescovi, come esercitano la loro funzione. Si trattano dei sacerdoti, dei religiosi e anche dei fedeli laici. E nel terzo libro del codice di diritto canonico, qui si tratta della funzione di insegnare della Chiesa. Se sentite, già siamo andati nel terzo libro del vecchio codice e lì abbiamo cercato a separare le cose. Quindi l'insegnamento, si intende il magistero della Chiesa, l'insegnamento che dà il Santo Padre, si vede l'insegnamento che danno anche i vescovi insieme al Papa attraverso il Concilio, i sinodi e anche le prediche che noi facciamo nella Santa Messa, la catechesi che i fedeli laici e anche i religiosi e anche i sacerdoti fanno ai fedeli per prepararli ai sacramenti oppure per fare crescere la loro fede. Si vede anche la missione che la Chiesa ha ricevuto di poter annunciare attraverso il mondo il lieto annuncio che abbiamo ricevuto dal Cristo fondatore stesso della Santa Chiesa. E l'insegnamento naturalmente nelle università e anche nelle scuole, la religione, tutto questo fa parte del terzo libro. E anche i mezzi di comunicazione, attraverso di loro si può fare crescere, si può fare introdurre nella Santa Chiesa nuovi figli che attraverso l'ascolto alla radio, alla televisione, attraverso la lettura nei libri possono acquisire la fede della Santa Chiesa e anche in tutte le verità che noi professiamo. Invece il quarto libro tratta della funzione di santificare della Chiesa. È qui che noi abbiamo i sacramenti. Ogni sacramento viene trattato in questo quarto libro, la funzione di santificare della Chiesa. E anche la materia che vi darò oggi viene da questo quarto libro che tratta dei sacramenti della Chiesa. E il quinto libro tratta dei beni temporali della Chiesa. La Chiesa ha i beni e quindi ha bisogno di essere pure lei, di avere un diritto che stabilisce cosa appartiene alla Chiesa. Se la Chiesa vuole acquisire certe cose, come deve procedere? Se la Chiesa vuole mettere a disposizione, cioè vendere quello che possiede, se sono i beni di culto, se sono per esempio un edificio, come la Chiesa deve procedere per poter fare tutte queste cose? Quindi sentiamo già che tutto quello che era nel terzo libro del vecchio codice è stato separato. Abbiamo l'insegnamento, abbiamo la santificazione e anche i beni temporali della Santa Chiesa. Invece nel sesto libro si trattano delle sanzioni. Chi ha commesso un delitto, chi ha violato una legge, come viene punito? Credo la Chiesa si può punire qualcuno, ma sempre in vista della salvezza delle anime. Non si fa una punizione per far peggiorare la situazione e le condizioni di un cristiano fedele, ma le sanzioni vengono sempre per aiutare alla persona di poter riprendersi il più presto possibile e ricominciare il suo cammino di fede. E nell'ultimo e settimo libro si trattano dei processi, i processi su diversi modi. Adesso molti di voi sanno che si parla di più dei processi matrimoniali per poter ottenere l'annullamento, la dichiarazione di nullità di un matrimonio che è stato celebrato con qualche difetto, con qualche cosa che potrebbe fare dichiarare quel matrimonio nullo. E noi torniamo al nostro sacramento, che è il sacramento dell'unzione degli infermi. La prima cosa che vi direi è questa, è che prima del Concilio Vaticano II questo sacramento aveva una connotazione un po' peggiorativa. In che senso? Tutti avevano in mente la considerazione che questo sacramento si riceve per morire. Quando uno sta alla porta della morte può chiedere il sacramento dell'unzione degli infermi. Ma con tutto quello che i nostri padri conciliari hanno fatto, hanno voluto dare un senso positivo a questo sacramento. Invece di considerare che è un sacramento che porta alla morte, noi consideriamo questo sacramento come un sacramento che porta alla vita. Già il Signore Gesù Cristo stesso, che è il fondatore di questo sacramento, anche se esplicitamente il Signore non ha detto fate l'unzione degli infermi, però nel mandare i suoi discepoli, nel mandare i suoi apostoli con la missione di andate nel mondo, predicate il Vangelo, annunciate il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. E partendo da quel messaggio, guarite i malati, guarite gli infermi, cacciate gli spiriti impuri. Cioè il Signore ha dato già l'autorità ai suoi apostoli di poter fare questo sacramento sui malati. E cosa noi notiamo? Il Vangelo di Marco è l'unico che ci fa notare almeno che c'era quella pratica di fare l'unzione ai malati. Lo potete leggere nel capitolo 6, versetto 13. Il Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetto 13. Lì cosa è successo? Gli apostoli quando sono andati, ascoltando la voce che il Signore aveva dato loro, si sono messi a fare le unzioni sui malati. Ma questo non è avvenuto soltanto con gli apostoli. Come sto facendo, sto preparando la mia tesi sull'unzione degli infermi, facendo le ricerche, ho scoperto che è una pratica molto 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 antica. Prima che questa pratica venga a essere considerata come un sacramento, qualsiasi persona poteva fare l'unzione, come anche nelle nostre culture. Per noi che veniamo per esempio dell'Africa, molti di quelli che qualcuno che si è ferito usa l'olio di palma, si mette l'olio e poi piano piano la ferita secca. Ci sono anche delle religioni, come una religione degli apostoli in Africa sempre, che non hanno i capelli, tolgono i capelli, lasciano una lunga barba. È una religione direi tradizionale. Da loro non si prende mai le medicine moderne, si prende soltanto l'olio per qualsiasi malattia. Se uno è malato deve prendere l'olio, anche se in segreto i loro pastori sono un po' furbi. Se vedono che il bambino sta per morire, lo possono mandare anche da un loro fratello, così diranno che non sono io che l'ho portato dai medici, è mio fratello che non confessa la stessa fede con noi che l'ha fatto fare. Quindi questo sull'olio e la teologia dell'olio lo vedrete con Don Vito oppure con Don Ambrogio. Ma soltanto vorrei dirvi che è una pratica molto molto antica, che si facevano le unzioni sulle persone che avevano una malattia e attraverso quella unzione il Signore agiva sempre, perché si faceva nel suo nome. L'apostolo Giacomo è colui che ha promulgato ufficialmente, è colui che dice fate le unzioni a coloro che sono malati, attraverso il suo capitolo, la sua lettera, nel capitolo 5, dal versetto 14 a 15. Se qualcuno in mezzo a voi è malato, che chiami i presbiteri della Chiesa, che gli fanno una preghiera con la fede e gli fanno anche una unzione con l'olio santo. e quella preghiera fatta con fede darà a quella persona la guarigione dell'anima e del corpo. Se ha commesso qualche peccato, gli saranno perdonati. Quindi è da lì che noi siamo andati per poter scoprire questo sacramento e anche la sua ricchezza. Il vecchio codice chiamava fino alla fine sempre questo sacramento l'estrema unzione. E questo, io sono all'ospedale ogni giorno, è quello che tutti fino ad oggi mi dicono: io vorrei l'estrema unzione. Oppure ho paura, non voglio l'estrema unzione. Ma questa unzione non è più l'estrema unzione come si considerava una volta. Con il Concilio Vaticano II e anche con la nuova legislazione della Santa Chiesa, questo sacramento viene considerato un sacramento degli infermi, dei malati. E già il primo canone, come vi ho dato, io ho dato i canoni di questo sacramento, sentiamo che si dice già nel primo canone, il canone 998, l'unzione degli infermi con la quale la Chiesa raccomanda al Signore sofferente e glorificato i fedeli gravemente infermi affinché li sollevi e li salvi, viene conferita ungendoli con olio e pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici. Quindi questo primo canone, che è introduttivo a questo sacramento, ci dà già la connotazione, la nuova connotazione che la Chiesa dà a questo sacramento. Un attimo, c'è ancora un attimo. Quindi si fa già una transizione, si fa un passaggio dalla concezione antica, da quella concezione che direi tra virgolette negativa del... Ecco. Quindi da lì si parte già. Si cambia la connotazione che aveva questo sacramento degli infermi, dall'estrema unzione all'unzione degli infermi. Quindi già qualcosa cambia, ma è difficile cambiarlo nella mente delle persone. Per questo anche la Chiesa parrocchiale ha voluto che voi che siete, che avete cercato a dedicare un po' di tempo a questa scuola teologica, che voi potete imparare queste cose affinché parlando con le altre persone lo potete anche trasmettere. I sacramenti in se stessi non sono per i morti, i sacramenti sono per i vivi. Non si può dare un sacramento a un morto. Quando qualcuno è già morto non si può. Però per questo sacramento, almeno nel caso del dubbio, se per esempio uno mi ha chiamato, arrivo sul luogo oppure in quella struttura dove la persona sta molto male, se il sacerdote arriva nel posto dove deve amministrare questo sacramento e che se non si sa se la persona è morta o è ancora viva, in quel caso si può dare l'unzione degli infermi. È l'unico caso in cui è permesso di fare una cosa del genere, perché come l'ho detto all'inizio, quello che noi vogliamo è la salvezza delle anime. Il vecchio codice non lo permetteva, non accettava che si possa fare. Nel caso di dubbio, ci sono due tipi di dubbio: il dubbio se la persona è già all'età della ragione, oppure il dubbio se la persona è morta. L'età della ragione nel codice di diritto canonico è 7 anni. A 7 anni si suppone che la persona comincia almeno ad avere a riflettere, a pensare. Per questo anche il sacramento della prima comunione si può cominciare a fare a quell'età. Allora, l'unzione degli infermi, come lo dicevo con questo canone introduttivo, con la quale la Chiesa raccomanda al Signore sofferente e glorificato. In questo primo canone viene inserito il mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi la malattia in sé stessa, quando qualcuno è malato, è configurato a Cristo sofferente. Ma non soltanto a Cristo sofferente, ma anche a Cristo glorificato, cioè a Cristo risorto. Per questo tutti i fedeli gravemente infermi, quando ricevono il sacramento dell'unzione degli infermi, cosa aspettano da questo sacramento? Quali sono i frutti che vengono da questo sacramento? Vogliono essere sollevati e anche salvati. E questo sacramento viene usato, oppure ha come materia l'olio e come forma le parole che vengono pronunciate, che sono contenute nel libro liturgico. Quindi ogni sacramento ha sempre una materia e anche la sua forma. Materia e forma significa gli elementi essenziali senza i quali non si può celebrare un sacramento. Non posso pretendere in questo luogo celebrare la Santa Messa se non ho le ostie, ma se non ho il pane e il vino. E anche se ho il pane e il vino, se non pronuncio le parole della consecrazione, non ho celebrato la Messa. Non sono passati dall'aspetto che noi conosciamo di pane e vino al corpo e sangue di Cristo, perché mancano le parole. Per questo le ostie che stanno in sacrestia non possiamo dire che sono stati consacrati, perché c'è mancanza della parola. E poi, per questo sacramento, come lo dicevo, viene usato l'olio. È l'olio che viene usato. E quell'olio, nel vecchio codice si diceva che bisognava utilizzare soltanto l'olio dell'oliva. Adesso si può utilizzare qualsiasi tipo d'olio, perché ci sono i posti dove l'oliva non esiste. Andate in Congo, non esiste l'oliva. L'olio di oliva viene importato, quindi costerebbe anche di più. Ma la Chiesa permette pure che nel caso di pericolo di morte, per esempio io sono su una strada e che c'è un incidente, lì vedo una persona che sta morendo, che ha espresso il desiderio di ricevere il sacramento dell'unzione degli infermi, per esempio. A una persona come quella, se non ho l'olio benedetto dal Vescovo, cosa posso fare? La Chiesa mi permette di benedire, è l'unico anche momento in cui qualsiasi sacerdote può benedire l'olio per un sacramento. La Chiesa mi permette di benedire l'olio, ma solo per la circostanza. Sì. Sì. Arriveremo ai ministri. Sì. Quindi il ministro dell'unzione degli infermi è soltanto il sacerdote. Sì. Anche nei casi estremi solo il sacerdote. Se non c'è il sacerdote non si fa l'unzione degli infermi. Vi spiegherò perché. Oppure vi posso anche accennare già. Il motivo è che questo sacramento contiene pure, dentro di sé, contiene la remissione dei peccati. E è ministro del sacramento di penitenza solo il sacerdote, il sacerdote ordinato. Sì. E anche parlando del sacramento di penitenza, nel caso di pericolo di morte, anche un sacerdote che ha già abbandonato, la Chiesa permette che possa dare la soluzione in quel caso. Sì. Anche chi si è già sposato, ha già abbandonato completamente, in quel caso può dare la soluzione, perché la Chiesa cerca la salvezza delle anime. Avete capito? Sì. E quindi, già partendo soltanto da questo primo canone, vediamo che ci sono gli elementi che ci hanno portato una novità. Invece di parlare dell'estremo unzione, noi dobbiamo imparare a parlare dell'unzione degli infermi. E questo sacramento non dobbiamo aspettare soltanto all'ultimo momento per poter chiederlo, perché può essere anche tardi. Qualche volta mi è successo che mi chiamano al Lomental Hospital. Il tempo di partire da qui non c'era nessuno per accompagnarmi. Arrivare lì ho trovato che la persona è già morta. Succede. Ma chi ha chiesto prima lo riceve anche nelle buone condizioni, partecipando anche al sacramento, perché bisogna che almeno la persona sappia cosa si sta facendo. Anche se molti, questa è la mia esperienza da quando sto facendo il servizio lì al Lomental Hospital, la mia esperienza è che le persone ancora coscienti, molti non vogliono sentire anche parlare del sacramento dell'unzione degli infermi. Una volta c'era una signora a me cara, sempre lì al Lomental Hospital, mi ha chiamato: vieni Don Tarcisio, sono arrivato. Una volta arrivato lì mi ha detto che vorrei ricevere i sacramenti. Ho detto: quale tipo di sacramento vuoi ricevere? Mi ha detto: vorrei confessarmi, ricevere la comunione e poi ricevere l'estremo unzione. Aveva chiamato così. Allora abbiamo iniziato, ha confessato, gli ho dato la soluzione, gli ho dato, prima di dare la comunione gli ho detto: allora ti faccio l'unzione degli infermi. Sorridendo mi ha detto: no Don Tarcisio, voglio ancora vivere un po'. Voglio ancora vivere un po'. Quindi ha pensato che ricevendo quel sacramento l'avrei precipitato. cosa che non è vero, perché ho già da tanti anni che faccio questo servizio, anche già in Congo avevo un parroco che adesso sta qui in Francia. Il mio parroco non voleva molto fare l'unzione degli infermi. Vi spiego perché. Mi diceva che io non lo so se la mia mano uccide le persone. Tutte le persone a cui io faccio l'unzione, prima che arrivo anche in parrocchia, sento già la brutta notizia che la persona è morta. Allora, da quando io sono diventato sacerdote, mi faceva fare soltanto a me il sacramento dell'unzione degli infermi. Dicevano: tu puoi andare. E io quando andavo, la persona rimaneva ancora in vita. Conosco uno che non è mai morto, è vivo anche adesso. Ah, sì. È da lì che ho cominciato a capire pure che il Signore mi stava chiamando a quel servizio. Il Signore mi stava chiamando a quel servizio verso i malati. E sono anche le cose che hanno motivato il mio desiderio di fare una tesi su questo sacramento dell'unzione degli infermi, che più spesso quando lo dico a qualcuno: qual è il tema della tua tesi? L'unzione degli infermi. Oh, mamma mia, in diritto canonico l'unzione degli infermi che viene a fare? Pure il mio vescovo me l'ha detto, il nostro vescovo Bandara me l'ha ripetuto più di una volta. Quindi dovrei almeno cercare un'altra materia. Però io ho sentito questo come una vocazione, come una chiamata. E partendo anche dal fatto che quando sono venuto ad incontrare il vescovo per la mia nomina, mi aveva già dato una nomina, mi ha parlato di dove mi voleva mandare. Mi ha detto: ti mando in quella parrocchia, così sarai con un tuo confratello del Congo, voi farete questo, vi darò anche altre parrocchie, tutto questo. Ero d'accordo. Sono andato a casa in vacanza. Una volta tornato in Italia, chiamo il mio parroco tra virgolette per annunciare che dovrei arrivare un lunedì o un venerdì. Lui mi dice: no, senti prima il vescovo. Chiamo il vescovo che mi dice: Don Tarcisio, potresti fare il cappellano all'ospedale? Ho detto: va bene, dove tu mi mandi io vado. E allora Da lì mi dice allora, ho cambiato la tua nomina, non devi più andare dove ti avevo parlato l'altra volta, c'è un bisogno a Fonte Nuova. Così mi sto ritrovando qui e sto facendo anche questo servizio presso i malati lì all'ospedale. Quindi dicevo che questa è soltanto una parentesi per dire che io sto facendo questo lavoro non perché vorrei ricevere un titolo, no, lo faccio per vocazione, perché sento che il Signore stesso mi sta chiamando a rivolgere il suo servizio presso chi è sofferente, presso chi è malato. Sì. 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 Sì, sì, la Chiesa riconosce il sacramento. Quello che la Chiesa chiede è che la persona abbia espresso il desiderio di ricevere il sacramento prima. Che parlando anche con i parenti, quando io sarò anche malato, fate farmi il sacramento dell'unzione degli infermi. E molti dei malati che stanno all'Mental Hospital ci sono che ricevono per mezzo della mia iniziativa l'unzione degli infermi, perché strada facendo ho scoperto forse che questa persona è una persona di fede, che riceveva sempre la comunione. Parlando anche con quella persona sentivo sempre che è una persona che si è mai allontanata dalla Chiesa, che è veramente una persona della Chiesa, e io lo posso valutare e poi dare l'unzione. Oppure i parenti della persona stessa possono chiedere il sacramento dell'unzione degli infermi. Io posso fare una confessione. Una volta vado a Mental Hospital, sempre a visitare i malati, arrivo, trovo una donna all'ospice, il marito non mi supportava, non mi voleva vedere. Sacerdote, no, non voglio. Ok. Ma cosa succede? La moglie mi chiama, mi dice, guarda, donna, il mio marito non sopporta molto queste cose, sacramenti, soprattutto perché ha sofferto molto, non vorrebbe ricevere neanche la comunione, però per mezzo della mia fede io vorrei che questo sacramento gli possa dare un po' sollievo, che mi possa aiutare, però ti chiedo di farlo in un modo discreto. Ma come si può fare? La persona era ancora cosciente. Allora mi diceva, entriamo. In quel giorno non sopportava neanche i parenti nella sua stanzetta. Entriamo, fai un po' una piccola distrazione, gli parli così, e poi al momento puoi fare anche il sacramento. Ho detto, va bene, se sei tu che lo chiedi, lo faremo. Siamo entrati in quella stanzetta, l'ho salutato, mi ha risposto bene quella volta, e ha accettato anche che gli altri possono entrare. Abbiamo cominciato a chiacchierare e poi ho detto, ti faccio una pregherina così il Signore ti aiuterà. Mentre ho cominciato a pregare, ha chiuso gli occhi, si è addormentato, non era ancora morto. E quindi ho fatto il sacramento senza che lui me l'abbia chiesto, ma per la fede del suo marito. Ah sì. Sì. Quindi sono le cose che succedono. Sì. Funziona, sì, hai fatto bene. Sì, sì. Quindi parleremo delle circostanze e quando si può chiedere l'unzione degli infermi, di tutte queste cose. Io devo scappare perché ho la messa al Mental Hospital. Ah sì. E quindi vi ringrazio per l'attenzione. Sì, grazie a voi.